State ascoltando Radio Popolare.
Considera l'armadillo.
Vabbè, mi scuso, un problema tecnico risolto grazie a Zacca, ma insomma riguadagniamo il tempo perduto. Corriamo a recuperare il tempo perduto perché abbiamo già in attesa due ospiti prestigiose. Anche perché proprio oggi a Milano, all'Università degli Studi di Milano in via Festa del Perdono, si è aperto l'85esimo congresso dell'Unione Zoologica Italiana. Io do il benvenuto alla professoressa Michela Sugni dell'Università Statale di Milano. Buongiorno.
Buongiorno Cecilia e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E buongiorno alla professoressa Anna Di Cosmo, che invece è dell'Università Federico II di Napoli. Buongiorno.
Buongiorno Cecilia e buongiorno ai radioascoltatori.
Grazie a tutte e due per essere con noi. So peraltro che la professoressa Di Cosmo è in treno, quindi magari la facciamo parlare prima, anche perché, anche se sarebbe più logico che fosse Sugni a parlare prima, visto che è la padrona di casa, ha contribuito all'organizzazione di questo congresso e soprattutto è curatrice di una mostra molto particolare di cui parleremo più dettagliatamente dopo, diciamo così. Siamo d'accordo, Michela?
Certamente, lascio la parola ad Anna.
Ecco, allora, noi in realtà abbiamo deciso, ringraziamo in questo Rosario Balestrieri, abbiamo deciso di seguire questo importante congresso di zoologici che arrivano da tutta Italia, di seguirlo però cercando di puntata in puntata con degli ospiti di focalizzare l'attenzione su un tema specifico. In questo caso la nostra puntata di oggi si concentra sugli invertebrati e soprattutto, professoressa Di Cosmo, lei è stata una pioniera nella ricerca, ad esempio, sui cefalopodi e in particolare sui polpi.
Sì, infatti, questa vicenda è partita molti anni fa, dal 2010. Le ricerche di carattere di neuroscienze, di neuroetologia che sono state condotte sui cefalopodi e preciso in particolare sui polpi, seppie e calamari hanno dimostrato in maniera veramente incontrovertibile che questi animali sono praticamente tra gli invertebrati quelli.
Aia, professoressa, aspetta, scusi, tra gli invertebrati, sì. È andata via un attimo la linea?
Sono tra gli invertebrati animali che presentano i comportamenti più sofisticati dovuto ad una complessità del sistema nervoso. E questo ci ha fatto pensare che questi animali lontani dal punto di vista evolutivo avessero la possibilità, naturalmente in maniera del tutto indipendente.
Professoressa, mi scusi, lo so che lei è in treno, purtroppo la linea sta peggiorando. Ecco.
Ah, e questo mi spiace.
Ecco, proviamo a riprendere, però da dove è rimasta? Quindi
Sto parlando del fatto che questi animali, presentando questa complessità nel loro sistema nervoso, hanno fatto sì che si facessero delle indagini e quindi delle ricerche per capire se avessero la possibilità di avvertire dolore o stress nella manipolazione.
Ecco, senta, professoressa, quindi lei ha comunque svolto queste ricerche e peraltro, se non ho capito male, non su animali in cattività.
Allora, no, sia in natura che in animali in cattività, perché specialmente i polpi e le seppie hanno la possibilità di adattarsi molto molto bene anche in cattività. E ho iniziato le mie attività proprio a Napoli, alla stazione zoologica Anton Dorn, che è un centro di ricerca famosissimo per ricerche sui cefalopodi, ma anche su altre specie animali e in particolare marine del Golfo di Napoli,
certo,
e della Campania.
Certo. Sì. Senta, professoressa, però, allora, facciamo così, io adesso ho il suo numero, uno di questi giorni, sì, prossimi venturi, possiamo, quando lei non è in viaggio, fare una bella...
Mi piace molto per i radioascoltatori,
No, certo,
però purtroppo...
certo, no, anzi io la ringrazio comunque, dicevo, ci possiamo dare un appuntamento in modo da fare una monografia su queste ricerche che... rimangono tra quelle più affascinanti, sono animali che hanno, diciamo, negli ultimi anni acquisito una insperata fama in positivo.
Assolutamente sì, ma soprattutto perché sono venuti alla ribalta e si sono avvicinati, grazie ai ricercatori, agli scienziati, animali, e quindi c'è stata la possibilità di far conoscere i comportamenti, di aumentare anche la sensibilità nei loro confronti, ovviamente.
Certo. Senta, allora, professoressa, facciamo che rifacciamo un appuntamento specifico, mettiamola così.
Assolutamente, sono a disposizione.
E allora ci diamo appuntamento prossimamente. Allora, a questo punto io la saluto perché... è inutile tenerla lì appesa, e la ringrazio comunque naturalmente per essere stata qui a Considera l'Armadillo.
Saluti ai radioascoltatori come sempre.
Certo, allora a presto.
Sì, arrivederla.
Allora torna Michela Sugni, docente, sì, dell'Università Statale di Milano, dicevo, tra gli organizzatori e le organizzatrici di questo convegno, e poi curatrice di una mostra particolare.
Esatto.
Professoressa Sugni, Tu in particolare studi molto, stiamo sempre in mare se non sbaglio, no? Perché
sì, esatto.
Ci piace tanto.
Rimaniamo lì, ci piace pur essendo a Milano, studio animali marini, esatto. Io studio quel gruppo che si chiama echinodermi e per intenderci contiene animali molto noti e comuni come i ricci di mare, le stelle di mare, i cetrioli di mare, insomma, quegli animali lì.
Ecco, e quegli animali lì abbiamo sentito, purtroppo causa linea telefonica non benissimo, ma abbiamo sentito che ad esempio sui cefalopodi gli studi a proposito della loro capacità di sentire dolore, insomma di avere un tipo di reazione che probabilmente non ci si aspettava da animali di quel tipo, ecco come stiamo con gli echinodermi?
Esatto, allora siamo a un punto diciamo ovviamente molto più indietro rispetto a quanto si sa dei cefalopodi, magari Anna poi avrà modo di parlarne nel caso nei prossimi giorni, ma si è aperta negli ultimi anni, grazie devo dire anche a lei, a Paola Zarattini, il tema proprio del benessere animale applicato agli invertebrati, perché fino ad adesso diciamo le questioni anche etiche, il porsi la domanda soffre, non soffre, era diciamo applicato solo ai vertebrati.
Sì.
Adesso i cefalopodi sono stati inclusi, rimane un punto di domanda su tutti gli altri animali. Per quanto riguarda gli echinodermi, in realtà per il momento non ci si è così tanto posto il problema perché hanno questa caratteristica, qualcuno li considera senza cervello, li chiama i
sì.
senza cervello,
sì.
perché semplicemente non hanno un capo, una testa identificabile, ma ovviamente hanno un sistema nervoso, anzi ben sviluppato, ovviamente è più complesso andare a testare, a capire diciamo situazioni tipo dolore, perché dipende cosa intendiamo dolore.
Certo.
Io quello che dico sempre anche ai miei studenti è ovvio, qualunque organismo vivente deve avere un sistema di diciamo allarme, ok? Perché se no,
certo.
Se viene ferito, se viene in qualche modo traumatizzato, non ha modo di reagire. Da un punto di vista, noi diciamo sempre evolutivo, non si sarebbe selezionata una cosa così, perché se tu vieni traumatizzato, non te ne accorgi, non hai un sistema di allarme, vabbè, muori.
Chiaro, chiaro.
Poi. Ok, quindi un qualche sistema di percezione delle cose ci deve essere. Ovvio, quello che noi consideriamo come dolore è una cosa un po' più complessa perché richiede poi tutta un'elaborazione molto più complessa. Quindi nel caso degli echinodermi si sta iniziando un pochettino a considerare la questione, il problema, nel senso che banalmente, ad esempio, c'è stato questo studio che ha messo in evidenza in un cetriolo di mare che sostanzialmente hanno delle risposte anticipatorie se un loro diciamo collega, un altro cetriolo, viene ad esempio attaccato da un predatore, il vicino diciamo ha una serie di risposte che se vogliamo possono per certi aspetti ricordare la paura, perché da noi la paura, noi vediamo che succede qualcosa magari anche a qualcun altro
sì.
e anche noi abbiamo delle reazioni, no?
Certo.
Che poi sono reazioni anche fisiologiche, ormonali, eccetera, eccetera. Quindi se vogliamo questo studio ha messo in evidenza che anche i cetrioli di mare adesso la dico ovviamente ridendo un
sì.
po', però possono, cioè, provano paura rispetto a una situazione di pericolo. Ecco.
Certo, è quindi, certo. E quindi insomma è un campo estremamente interessante, diciamo così,
sì.
questo tipo di ricerche. Senta,
sì.
Aspetti che è arrivato una domanda da Paolo, un nostro ascoltatore abbonato, che dice: partendo dalle nozioni scientifiche che per noi vegani è possibile mangiare cozze e vongole. Ascoltando la scienziata mi viene un bel dubbio anche sui vegetali, dice Paolo. Ecco, su cozze e vongole sappiamo qualcosa?
Su cozze e vongole vale un po' diciamo sì, lo stesso discorso, nel senso che cozze e vongole sono sempre molluschi, quindi in realtà fanno parte, diciamo, del grosso gruppo anche di polpi, seppie, cose del genere. Sì. Solo che loro hanno, diciamo, un sistema nervoso e un'organizzazione del corpo un po' diversa, perché anche nel loro caso non c'è una testa.
Sì, sì.
Ok, ben visibile. Quindi diciamo che al momento le attenzioni, le regolamentazioni, anche tutte le considerazioni etiche per il momento vengono fatte sui cefalopodi.
Sì.
È ovvio che la cosa si allarga e proprio mi piace che magari Anna ne avrebbe parlato, ma in questo congresso abbiamo dedicato proprio una sessione, un workshop al benessere animale relativo agli invertebrati.
Sì.
Proprio per il discorso che ci diceva, di iniziare a parlarne quantomeno, discuterne,
certo,
a porci delle domande. Poi non è facile rispondere e noi scienziati, lo dico sinceramente, siamo sempre un po' lì, un po' paurosi, timorosi, che poi intervengono regolamentazioni che fanno diventare molto difficile fare ricerca. Okay.
Sì.
Però io credo che sia giusto quantomeno iniziare a parlarne,
certo,
e comunque applicare, diciamo, un principio, come dire, precauzionale in generale, anche se io non so se il riccio o la vongola sono senzienti, ok?
Sì.
Applicare un principio precauzionale di comunque rispetto ci deve essere anche quando noi li usiamo nella ricerca.
Certo,
ecco, quindi,
certo. Senta, professoressa Sugni, dicevo all'inizio che lei, oltre a essere appunto parte attiva nell'organizzazione di questo, lo ricordo, 85esimo congresso dell'Unione Zoologica Italiana, è anche curatrice di una mostra particolare che si occupa di una cosa... la biomimetica, adesso non è che tutti sappiamo di che parliamo, ce lo
esatto,
dice lei.
Esatto, allora sì, questa mostra che in realtà curo insieme alla mia collega fondamentale, la professoressa Carla Langella, del Dipartimento di Architettura della sempre Federico II, siamo sempre lì, è un connubio tra Milano e Napoli.
Bene, molto bene.
E allora sì, è una mostra appunto di biomimetica. La biomimetica è questa, diciamo, disciplina relativamente recente nella sua forma proprio, diciamo, formalizzata, ed è una disciplina che sostanzialmente, per dirla in parole semplici, prende ispirazione dalla natura per, diciamo, trovare, inventare, sviluppare soluzioni tecnologiche applicate,
sì,
che possono servire all'uomo. Allora, faccio l'esempio più, forse tra gli esempi più famosi, ad esempio c'è il fatto che i costumi olimpionici che si usavano fino a un po' di anni fa, perché adesso li hanno banditi,
sì,
sono stati disegnati imitando la struttura, la microstruttura della pelle dello squalo. Ok,
sì.
Quindi perché? Perché lo squalo sulla sua superficie ha delle microstrutture, si chiamano delle scaglie, che sono canalizzate e in questo modo favoriscono lo scorrimento dell'acqua quando lo squalo si muove velocemente. Ok, quindi sono un adattamento, noi lo chiamiamo, per migliorare il nuoto, per velocizzarlo, per fare meno fatica. Ok. E quando c'è stato questo appunto trasferimento tecnologico, gli ingegneri saranno stati, hanno ideato questi costumi che hanno preso ispirazione,
sì,
dalla natura, in questo caso da un animale, ok? Per fare dei costumi di questo tipo che infatti poi hanno fatto nuotare gli atleti
estremamente più velocemente. Infatti, dopo che hanno iniziato a usare quei costumi, sono stati battuti tutti i record mondiali, così tanto che poi li hanno tolti perché li consideravano una sorta di doping.
Sì, no, sì,
per un esempio, ma ce ne sono mille. Il velcro che noi usiamo comunemente è stato disegnato e progettato da un ingegnere nel 1941 ispirandosi ai fiori della bardana. Questo è un vegetale, va bene, non è zoologia, però vale lo stesso. La bardana maggiore è quella pianta che forse in tanti hanno usato da bambini, che ha quelle infiorescenze che ci si lancia e si appiccicano,
sì,
che hanno,
sì,
tutti gli uncini,
sì,
ok? Allora, questo ingegnere aveva osservato questa cosa qua,
certo,
osservava che queste infiorescenze si attaccavano sempre soprattutto al pelo del suo cane, e ha progettato il velcro.
Ed è diventato anche molto ricco, mi viene da pensare. Senta, senta professoressa Sugni, ma il ragionamento è ad esempio quello per cui, adesso non so quali risultati sono arrivati, però ad esempio il filo delle ragnatele, quindi il filo prodotto dai ragni, è un'altra di quelle forze della natura, viene,
esatto,
da dire, che noi invidiamo, diciamo,
certo,
così.
Certo, certo, ma infatti ci sono diverse ricerche di biomimetica che studiano diciamo seta dei ragni,
sì,
per capire in quel caso addirittura a livello molecolare come si organizza, come si struttura, come è fatta, e capire se si può prendere ispirazione almeno da alcune cose, perché la biomimetica non è che copia esattamente,
certo,
okay?
Certo.
Prende l'ispirazione di un principio costruttivo, un concetto, e quello poi viene trasferito.
Senta, ecco, questa mostra che appunto si inaugura proprio in queste ore, sarà visibile anche per il pubblico o è solo per voi congressisti?
Allora, in questi giorni purtroppo è visibile per i congressisti,
sì,
ma assolutamente abbiamo idea di riproporla in un contesto più ampio.
Perfetto.
Adesso stiamo cercando di capire
certo,
ti terrò informata. Sempre qui a Milano, diciamo, dobbiamo trovare una
sede adatta. Allora, carissima Michela Sugni, docente all'Università Statale di Milano e curatrice sia del congresso che di questa mostra, noi ci teniamo vicine vicine, perché poi se lo fate da un'altra parte così possiamo vederla anche noi,
certo,
e affrontare con altro sguardo anche i nostri animali meno
assolutamente,
quelli che vengono considerati di serie B o C, eccetera eccetera, e invece magari scoprendo queste cose impareremo il rispetto anche per loro, che è una cosa importante.
Assolutamente.
Allora, io mi dispiaccio perché non abbiamo potuto parlare molto con Anna Di Cosmo, ma tornerò, e tornerò anche con te, se sei d'accordo, Michela. Prossimamente magari magari vieni qua in studio, facciamo una chiacchierata,
certo,
su un tema specifico. Allora,
certo,
intanto io ti ringrazio molto per essere stata con noi. Ti faccio giocare al gioco di Considera l'armadillo, che è facile, ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Una farfalla.
Ma che bello, ma che bella, tutta colorata. Molto bene.
Esatto.
Allora,
volare in giro.
Di fiore in fiore.
Leggera,
certo,
leggera, sì.
Molto bene. Di farfalle ne abbiamo poche nella nostra bestioteca, quindi molto bene. Ti ringrazio molto, Michela Sugni. Buon lavoro per il vostro congresso, e tanto
grazie,
noi lo seguiamo fino a venerdì, quindi
certo,
ci saranno domani altri ospiti, altri argomenti. Grazie davvero.
Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie mille.
Ciao, ciao, ciao. E chiude qui anche questa puntata di Considera l'armadillo, che ha tenuto Cecilia Di Lieto, ma che come da alcuni mesi ha assieme a Federica Giordani. E io proprio in chiusura volevo dirvi due cose, una molto brutta che è accaduta a Ciro Marina, dove c'è un'oasi che si chiama Oasi Argo, che si occupa di in particolare cani randagi, insomma sappiamo che al sud il problema del randagismo è molto forte, quindi è un'associazione molto molto apprezzata per il suo lavoro profondo anche con le istituzioni, e gli hanno dato fuoco. Ma ci torneremo su questo, peraltro sono 6 cani, sono morti, 6 cani naturalmente i più fragili, quelli che non potevano muoversi, insomma una tragedia vera. Ma torneremo a parlarne con le volontarie che di questa oasi si occupano. E invece una bella notizia che ci arriva proprio da Federica Giordani, ed arriva dal Tirolo, dove la nuova mappa di distribuzione del centro austriaco per orsi, lupi e linci ha documentato per la prima volta la presenza di un branco di lupi nel Tirolo settentrionale. Sono 4 cuccioli di lupo, sono stati avvistati nel comune di Fis, ora l'associazione è particolarmente preoccupata per la tutela di questo gruppo familiare, e quindi noi siamo con loro. Basta, basta, me ne vado, ci sentiamo domani sempre dopo le notizie delle 12:30. Ciao, ciao!